Buonasera.
Eccomi qua, con i libertini. Dunque, la cultura libertina, perché è una cultura, non semplicemente una filosofia, è un fenomeno culturale complessivo europeo, attraversa tutto il 600 e tutto il 700, e sfocia nella rivoluzione francese praticamente. Io stasera parlo del libertinismo nel 600 e mentre parlerò dei libertini nel 700, nel prossimo anno, la prima lezione del prossimo anno sarà i libertini nel 700. Finiamo con l'utopia di pace dell'illuminismo e riprendiamo sempre con l'illuminismo ma col pensiero libertino. E questo perché tra 600 e 700 c'è una differenza, ci sono dei tratti comuni appunto nella cultura libertina, ma ci sono anche delle notevoli differenze. È passato un secolo in fondo. Allora, speriamo di farcela a dire tutto quello che vorrei dire. Intanto vi do delle date. Nel 1600 è morto Giordano Bruno. Nel 1603 viene messo all'indice il trattato sulla saggezza di Pierre Charron, che era un grande amico di Montaigne. Nel 1616 viene condannata la teoria copernicana. Nel 1619 viene mandato al rogo Giulio Cesare Vanini, di cui parleremo dopo, un ateo dichiarato. Nel 1624 viene arrestato e condannato a morte, ma riesce a fuggire, un libertino, poeta, Théophile de Vieux. Nel 1633 c'è la vicenda di Galileo Galilei. Ecco, questo per dire che siamo in un'epoca, il 600, secolo di ferro, secolo di Dio e secolo anche di libertini, è un secolo in cui l'inquisizione, la censura, il controllo dei comportamenti, non solo delle idee ma anche dei comportamenti, è un controllo potente, feroce, che fa paura. Di conseguenza i libertini vivono nascostamente, ma si nascondono, sono per l'appunto clandestini. Se pubblicano o pubblicano o con pseudonimi o in maniera anonima, oppure fanno circolare clandestinamente presso circoli privati le loro opere non stampate ma in manoscritti. Il loro motto, c'è un motto che è stato veramente antico ma è stato ripreso da Cesare Cremonini, da Ferrante Pallavicino, che è Intus ut libet, foris ut moris est, cioè dentro come piace, fuori secondo il costume, come il costume. Bene, il termine libertino viene da libertus, che significa libero, affrancato, ma affrancato è libero. Ed è un termine, e questo in senso positivo, quindi libertino è libero nel pensiero, è un pensatore libero, si chiamano anche così, pensatori liberi. E il termine è usato in maniera polemica dagli apologisti per indicare, scusate, una setta caratterizzata da un atteggiamento di libera condotta e libero pensiero. Allora, i libertini si distinguono come libertini del costume, sono i goderecci, insomma, quelli che vivono la loro vita finché possono nella volontà e nel piacere, e i libertini, gli altri, i liberi del pensiero, i libertini eruditi, poi a volte ovviamente si incrociano, eccetera, comunque non ha importanza. Il termine, il primo a usare il termine del libertino in senso spregiativo fu Calvino. Fu Calvino perché voleva mettere in guardia dalla falsa libertà proposta da quella che lui considerava la setta furiosa dei libertini, che però lui si riferiva non ai liberi pensatori, ma si riferiva agli anabattisti, cioè alle sette che nascevano in seno alla riforma protestante, in particolare in seno al calvinismo. Perché questi professavano, gli anabattisti, una metafisica panteistica e una etica libertaria. Allora, in seguito il termine ha significato di tutto. Cristo, miscredente, ateo, epicureo, naturalista, materialista, protestante. Allora, sì, protestante, gli apologisti cattolici vedono nella riforma, cioè nel libertinismo, nella cultura libertina, l'esito inesorabile della riforma protestante, mentre i protestanti vedono nel fenomeno libertino, nella cultura libertina, la tipica doppiezza della religione cattolica. Chi sono i libertini? I libertini, dunque, dal punto di vista di classe, appartengono ai ceti ovviamente colti, delle libere professioni o aristocratici. Sono medici, sono avvocati, sono dottori, sono notai, sono saggisti, sono diplomatici, sono poeti, c'è un po' di tutto, c'è un circolo a Parigi. Ecco, il libertinismo è una cultura, un fenomeno soprattutto francese, in particolare ovviamente parigino, dove ci sono dei circoli, il circolo del Marais, il quartiere del Marais, dove si ritrovano delle congregazioni molto ristrette di libertini. Ma è un fenomeno che attraversa, quindi particolarmente francese, ma attraversa tutta l'Europa. In Spagna conosciamo quantomeno un libertino, che è un medico, Juan Huarte, che ha scritto un trattato di psicologia a partire facendo della teoria delle emozioni, che è una teoria tutta dipendente dal temperamento del corpo. Poi abbiamo in Italia in particolare viene fondata a Venezia l'Accademia degli Incogniti nel 1623, fondata da Giovanni Francesco Loredan, a cui parteciparono libertini, cioè i libertini, a cui parteciparono filosofi dell'Università di Padova, gli aristotelici di Padova, famigerati, considerati tali dall'Inquisizione dei Gesuiti, perché il loro aristotelismo era un aristotelismo naturalistico e che così cozzava un po' con la tradizione tomista, aristotelica tomista. Di costoro, ecco, noi conosciamo appunto Cesare Cremonini, guardato a vista dell'Inquisizione, e Farante Pallavicino, che riprende appunto questo detto intus ut libet, eccetera. Ecco, Ferrante Pallavicino, filosofo aristotelico, però anche scritto opere satiriche dissacratorie, fu appunto, dovette fuggire perché condannato dall'Inquisizione, ma raggiunto ad Avignone, dove fu decapitato nel 1624. Ecco, questa accademia veneziana aveva il compito di diffondere, produrre e diffondere libri. Altri nomi che conosciamo di libertini sono Cyrano de Bergerac, Théophile de Viollet, che è appunto un poeta che è condannato a morte, riuscì a fuggire, Pierre Gassendi, filosofo, scienziato, innamorato del suo filosofo di cui scrive una vita, che cioè di Epicuro, e che è il divulgatore della filosofia fisica epicurea, quella che verrà chiamata poi nel 600 la teoria non atomistica, non chiamata atomistica, ma corpuscolare. Poi il Saint-Évremond, che è un saggista, ma anche poeta, un cultore della voluptas, un critico di tutte le filosofie, di tutti i saperi, che afferma ciò che conta è vivere, e vivere nella volontà, dove la volontà è una volontà appunto del piacere bello, del piacere. Poi c'è la Motte Le Voyer, che è un diplomatico al servizio di Mazarino di Richelieu, poi si mette in cattiva luce, deve andare, emigra in Inghilterra, e scrive appunto trattatelli, così si diletta, un bellissimo uomo, amante delle belle donne, anzi amato dalle donne. Poi un centro di diffusione sempre moderato rispetto ovviamente a Parigi fu Vienna. Perché Vienna? Perché a Vienna viveva il principe Eugenio di Savoia, al castello del Belvedere, che raccoglieva testi libertini e clandestini, aveva una biblioteca di 15.000 libri, e fra questi moltissimi clandestini. Dell'Italia ho detto. Allora, ho detto che l'Accademia Veneziana è un centro di produzione e di diffusione di libri. Ecco perché il libertinismo fa parte, insomma, è un aspetto di una battaglia dei libri che vigente, insomma, in tutto il Seicento, una battaglia dei libri che contrappone antichi e moderni. Allora, la superiorità dei moderni rispetto agli antichi, o viceversa, la superiorità degli antichi rispetto ai moderni, questo è il punto di domanda. Fatto sta che è una battaglia culturale, una battaglia di libri, che però, presso i libertini, diventa un disegno esplicito e anche eversivo di reinterpretare la storia dell'umanità. Di reinterpretare la storia dell'umanità in senso antitradizionalistico, per rivendicare la continuità di un pensiero nascosto, eterodosso, un pensiero non accademico, un pensiero che non è alla luce, sotto i riflettori, diremmo adesso, rispetto quindi alla tradizione esaltata dai padri della Chiesa, a partire da Sant'Agostino, una tradizione che vedeva una continuità fra l'antichità classica, in particolare Platone ed Aristotele e gli storici, e il cristianesimo. Ora, l'opera degli eruditi e il progetto, ma il loro progetto è chiaramente quello di rompere questa continuità, di far vedere che c'è nella classicità una autonomia di pensiero, una ragione tutta mondana che non è assolutamente un annuncio di quello che sarà il cristianesimo. E da questo punto di vista fanno un'opera molto moderna di rivisitazione di testi che non venivano considerati e di una rilettura dei testi, come secondo anche la lezione rinascimentale della filologia, no? Una rilettura, far dire ai testi quello che dicono e non quello che vorremmo che dicessero. Ecco, tutti i filosofi, i grandi filosofi del Seicento, hanno un debito nei confronti dei libertini. A partire da Hobbes, di cui parlerò non so quando, credo in aprile che sia, che però Hobbes, siccome si trova a Parigi d'esilio perché in Inghilterra c'è la rivoluzione inglese, ecco, viene a contatto con i libertini e trarrà per le sue opere politiche spunto dalla psicologia e dalla antropologia che i libertini rifondano. Poi hanno a che vedere con i libertini Spinoza, ha a che vedere Leibniz non solo perché Leibniz è curioso, Leibniz legge tutto, è curioso e trova del buono dappertutto, ma anche perché Leibniz era grande amico, è stato amico del principe Eugenio di Savoia ed era lui che, essendo un grande bibliotecario Leibniz, gli trovava i libri clandestini, sapeva dove andare a cercare. Poi anche Leibniz è stato a Parigi, eccetera. Ecco, le dottrine dei libertini, dopo vi parlo di un testo che è un testo straordinario, un caso, diciamo, se non fosse un ossimoro, direi che è la Bibbia del libertinismo, che si chiama Theophrastus Redivivus. Di questo vi parlo dopo. Però delle tematiche libertine ci parlano moltissimo, per criticarlo ovviamente, tutti gli apologisti. E c'è un caso straordinario di apologista, che è Tommaso Campanella, che scrive un libro, L'Atheismus Triumphatus, che viene letto, scopiazzato dal Teofrasto, dall'anonimo scrittore del Theophrastus Redivivus. Perché il caso è strano? Perché Campanella scrive delle teorie libertine per criticarle, e però ne scrive in maniera così approfondita, così puntigliosa, così elencativa, non tralascia neanche un argomento, che appunto questo testo viene censurato. A Roma, esce per la prima volta a Roma nel 1931 e cade sotto la censura. E quindi vede diversi rifacimenti questo testo finché viene riedito a Parigi nel 1936, e però sempre visto con sospetto. Perché si dice che le tesi ateistiche e libertine esposte da Campanella in realtà sono esposte appunto talmente bene che per l'appunto sono esposte, quindi tutte le possono vedere, tutte le possono leggere. Quindi che poi Campanella abbia avuto l'intenzione di criticarle, cioè di esporle per criticarle, viene visto come un espediente tipico dei libertini. Perché in quest'epoca di grande inquisizione, in cui uno rischia di morire, insomma, arrostito, i libertini praticano su se stessi un'autocensura. E l'autocensura consiste appunto, come dicevo prima, o pubblicano anonimamente, o tramite pseudonimi, oppure non circoli privati di manoscritti, oppure fanno finta, no, di fare delle critiche alle teorie per meglio dirle. Bene, l'Ateismus Triumphatus è un testo che è stato letto in questa maniera qua, tant'è che padre Marie Marsenne, che è un altro apologista, dice che non si stupisce come mai Campanella non sia finito sul rogo come Giordano Bruno. Nell'Ateismus Triumphatus noi abbiamo la tesi, che viene appunto ripresa poi dal Theophrastus Redivivus, che è una tesi tipica del libertinismo, della religione come menzogna e della religione come strumento del potere, come uso politico. È grossa la faccenda. Altri autori che noi conosciamo e che trattano dei libertini sono appunto Marie Marsenne, Malebranche, Pascal ne parla nei suoi pensieri, la scommessa, tra l'altro, la famosa scommessa serve a convincere il miscredente. Pascal ha l'idea di convertire i libertini, i quali non hanno nessuna idea di farsi convertire. Mentre Marsenne e Malebranche contrappongono alla filosofia naturalistica del mondo, dell'universo, dei libertini, la filosofia nuova, moderna di Cartesio. Allora, la critica che si fanno al libertinismo è che poiché i libertini recuperano dal Rinascimento il naturalismo rinascimentale, recuperano un'idea di universo eterno, su un piano tutto opposto, appunto, poiché è eterno, infinito di infiniti, prendendo da Bruno, poiché è eterno, tutto posto sul piano dell'immanenza, che non ammette nessuna trascendenza, non ammette un altro, no? Ecco che una concezione di questo genere dell'universo e della natura implica che tutto ciò che è in natura, viventi e non viventi, sono sottoposti a un ciclo, che è il ciclo della nascita, della morte, del divenire, delle trasformazioni, e da questo punto di vista nessun essere in natura differisce dall'altro. Cioè la natura rende tutti uguali. Se ci sono differenze, queste differenze non sono di qualità, ma sono differenze di quantità, di grado, di complessità, ma non qualitative, non c'è un superiore o un inferiore. Per cui, per esempio, nel Cyrano di Bergerac, la cui le cui teorie libertine sono esposte in un divertentissimo libro che si chiama L'altro mondo, che è L'impero della luna. Ecco, lui parte dal Pidocchio. Lui dice, parte dall'universo del Pidocchio che si trova nel corpo dell'uomo. I Pidocchi poi nel 600 prosperavano nei corpi degli uomini, soprattutto francesi, ecco. E dice, insomma, il Pidocchio si trova in un universo, nel suo universo, ecco, e dove trova i fiumi, i mari, le terre, dopo ci sono sconvolgimenti. Chi ci dice che noi non siamo, loro sono un animale in un animale, che noi non siamo un animale in un altro animale e così via. Che differenza c'è tra il Pidocchio e noi? Ecco. Di Pidocchio ha parlato anche Montaigne, per dire che poveretti esserini, perché non dovrebbero avere dignità. Il problema grosso, che era per Calvino prima e adesso per i padri, per gli apologisti e per i filosofi moderni che accettano la teoria cartesiana, è che il naturalismo di tipo rinascimentale, che si rifaccia a Lucrezio ancora peggio, ponendo tutti su uno stesso piano, tutti gli esseri su uno stesso piano di uguaglianza, disordina, produce disordine nell'ordine. Crea, se tutti siamo uguali, chi mai obbedirà? Perché il servo dovrebbe obbedire al suo padrone? Perché il suddito al suo sovrano? Perché il fedele al suo sacerdote? Ecco, questo, l'idea di un'uguaglianza tra tutti gli esseri naturali, e di cui noi facciamo parte in primo luogo, insomma non siamo nulla di più, di oltre rispetto agli altri animali, agli altri esseri naturali, ecco, questo crea, è una portata eversiva, disordina un ordine che è specchio di un ordine sociale, che è specchio, riflette un ordine del creato, un ordine divino. Ecco, questa è la critica fondamentale. Un altro che scrive, che ci interessa per conoscere i libertini, è il padre gesuita François Garas, che scrive nel 623 un libro dal titolo La dottrina curiosa, abbreviato di Dottrina curiosa dei libertini. Ecco, è interessante questo libro perché lui fa un elenco di tutti i libri di una biblioteca dei libertini, dove hanno i libertini attinto, a quali autori hanno attinto per elaborare le loro teorie, e troviamo tutti gli autori italiani. Il libertinismo ha la sua culla in Italia, cioè si sviluppa in Francia, ma le sue fonti sono italiane. E vediamo chi sono. Uno è Pomponazzi. Pomponazzi, che era appunto filosofo aristotelico padovano, ecco, l'anno scorso ne ho parlato, che scrive un trattato sulla mortalità dell'anima, cioè sull'immortalità dell'anima, per dimostrarne in realtà la mortalità dell'anima. Considera i miracoli imposture dei politici. E poi spiega il soprannaturale mediante il naturale, cioè cerca una spiegazione di fenomeni anche strani attraverso le cause naturali, riporta tutto al naturale. Abbiamo ovviamente il peggiore, che è non Giordano Bruno, cioè sullo sfondo c'è Giordano Bruno, ecco, che non so se è peggiore di questo che sto per dire, cioè uno peggio dell'altro è Machiavelli. Machiavelli, che per l'uso politico della religione, come strumento di dominio. Abbiamo Girolamo Cardano, che era medico e oroscopista, astrologo, faceva oroscopo e ha suscitato grande scandalo perché ha elaborato un oroscopo delle religioni, un oroscopo di Cristo. Allora, cosa vuol dire? Se io elaboro l'oroscopo delle religioni e poi di Cristo, io tratto Cristo come qualsiasi altro uomo, nasce, cresce e muore. Ecco. Ma tratto poi anche le religioni tutte sullo stesso piano. nel senso che le religioni, avendo un oroscopo, nascono, si sviluppano e muoiono come tutte le istituzioni storiche. Ecco, e questo darà, farà nascere insomma, la teoria dell'indifferentismo religioso, cioè rompe, e anche questo viene visto come eversivo, rompe con l'idea della supremazia della tradizione giudaico-cristiana, della superiorità della religione cristiana su tutte le altre. Su tutte le altre. E questo insomma è grave perché mette poi in crisi l'autorità della Chiesa. C'è un... Il fatto che... e poi c'è ovviamente il Vanini, Giulio Cesare Vanini. Questo Cesare Vanini, che è morto, come ho detto, sul rogo nel 1619, è un teorico dell'impostura dei profeti, delle religioni. Le religioni sono delle menzogne. I profeti cosiddetti sono degli impostori. Nel 600 circola un libro fantasma, è fantasma perché questo libro è stato scritto poi nel 700. Ma perché è fantasma e perché è un libro? È un libro perché tutti dicono che questo libro, senza averlo mai visto, mai quindi non c'era, quindi nessuno poteva vederlo, ma tutti dicono che c'è. Questo libro si chiama Il Trattato dei Tre Impostori. Verrà scritto nel 700 e di questo parlerò il prossimo anno. Il Trattato degli Impostori viene attribuito nel 600 a Federico II, imperatore abominevole, scritto per conto suo da Pier delle Vigne, dal suo segretario personale. Ecco, Federico II si attribuisce l'idea che Mosè, Gesù e Maometto siano tre impostori. Quindi l'idea della religione come impostura risale appunto al 1200. Viene ripresa da Cesare Vanini, il quale poi ci aggiunge l'idea che la sua teoria particolare è che i profeti, i religiosi, siano malati, siano dei malinconici e abbiano tutti i tratti della malinconia furiosa. Spinoza, che anche tratta i profeti come dei legislatori, non arriva tanto a dire che sono dei furiosi, malinconici furiosi, dirà che sono ricchi di immaginazione, persone particolarmente ricche di immaginazione. Poi abbiamo, sempre in questa biblioteca, Pierre Charron, che era prete, che era, poi aveva una sua religiosità semplice, naturale, semplice, non semplice, naturale, cioè sincera volevo dire. Anche Pierre Gassendi è un prete, ed era un libertino, ma era un libertino fideista. I libertini possono essere ateisti, agnostici o fideisti. Pierre Charron e Gassendi sono fideisti, cioè hanno un sentimento religioso, hanno una fede autentica e però sono contro la Chiesa come istituzione di dominio e preferiscono un discorso di verità. Bene, Charron ha scritto questo trattato che è stato censurato, ve l'ho detto prima, sulla saggezza, perché parla di una saggezza, e questo anche un eversivo, tutta mondana. La saggezza, cioè, per essere tale, non ha bisogno della grazia. Per la prima volta la saggezza viene vista, e quindi la morale, viene vista in maniera autonoma dalla religione. Cioè la morale può essere fondata indipendentemente da un'idea di giusto, di bene, di cui portatori possono essere i sapienti o i religiosi o i preti e comunque rompono, ecco, c'è una cesura totale fra religione ed etica. Poi un altro autore che viene considerato, che viene messo nella biblioteca, ecco, da padre Garasa, la biblioteca dei Libertini, è Montaigne. Montaigne con i suoi saggi, che furono un caso editoriale straordinario, con tante pubblicazioni, letto e riletto, più volte e viene messo in conto per il suo relativismo e scetticismo. E qui bisogna avere presente il nuovo mondo, bisogna avere presente che il mondo non semplicemente la Terra si è aperta, l'universo si è aperto infinito, ma anche la nostra Terra, i continenti si sono aperti, la nostra Terra, c'è la scoperta delle Americhe, ci sono il mondo, ecco, c'è la possibilità di conoscere i costumi, gli usi attraverso i racconti, i resoconti di esploratori, di chi c'è stato, di governanti, attraverso le corrispondenze, c'è la possibilità di conoscere altri popoli. Ed ecco che si vede chiaramente che altri popoli hanno altri costumi, hanno altre religioni, hanno altre etiche. E quindi si dice, guardate, se noi dovessimo fare il conto di tutti quelli che vanno in paradiso, cioè pochi sarebbero in paradiso e molti sarebbero all'inferno, perché cioè, chi segue la religione cristiana considerando il mondo intero è una minoranza. È una minoranza. E quindi l'inferno dovrebbe essere pieno, no? Ecco, la conoscenza di altre religioni, di altre culture porta per l'appunto al relativismo etico. Ogni popolo ha la sua morale, ogni morale va bene ed è la morale di quel popolo, è così. Non c'è nessuna pretesa di una superiorità morale da parte di chi? Della tradizione mediterranea, della tradizione europea, mediterranea ed europea. Sullo sfondo c'è il pensiero di Giordano Bruno. Più che come pensiero, perché le opere di Giordano Bruno non circolano tanto, a parte sono state bruciate, circoleranno, sarà una riscoperta di Bruno più fra fine 700 e 800, però c'è questa idea di pensatore che è morto, no? Perché non ha voluto rinunciare alla libertà del pensiero. Quindi la figura di Giordano Bruno è la figura di un uomo esemplare, di un uomo esemplare. Cos'è che avevo detto? Ecco, poi, scusate, mi sono un po' persa. Insomma, vediamo se mi viene in mente. Quali sono i tratti che hanno in comune tutti i libertini? I tratti che hanno, perché i libertini sono tutti diversi, ovviamente, sono persone diverse. E cosa hanno in comune? Hanno in comune, vediamo, intanto l'erudizione come strumento polemico contro i miti secolari. Ecco, l'erudizione viene considerata uno strumento, e quindi la citazione di altri autori, la citazione di classici, le opere libertine sono fatte a collage, tante tante citazioni, servono a dire cose che altrimenti sarebbero improponibili. Quindi, i classici antichi e del Rinascimento servono da autorità, sono delle autorità che vengono portate a riprova della giustezza delle teorie che si vogliono dire. Un altro tratto in comune dei libertini è lo scetticismo, uno scetticismo distaccato che porta alla sospensione del giudizio. La sua tipica epoché sospensione del giudizio di fronte all'impossibilità di avere una verità, no, valida per tutti i tempi, per tutti i luoghi, si sospende il giudizio e questo comporta un atteggiamento di grande tolleranza, in particolare con l'indifferentismo religioso, ha come risvolto pratico la tolleranza. Tutte le religioni si equivalgono, cioè non vedono, c'è ragione di combattere per l'una piuttosto che per l'altra e quindi tolleriamole tutti quanti. Ecco, lo scetticismo è anche a fondo il fondamento di un esercizio critico della ragione e il dubbio quindi diventa il fondamento della libertà filosofica. Il dubbio, il dubitare, non il dubbio cartesiano che porta a una verità, ma il dubbio per l'appunto che sospende il giudizio e accetta anche il proprio limite, la ragione entro un limite ben stabilito. Poi appunto un radicale relativismo, a partire da Montaigne, una concezione elitaria della cultura. I libertini costituiscono un gruppo aristocratico, intellettuale aristocratico, si conoscono, si parlano, si scrivono, hanno disprezzo per il volgo ignorante, il volgo non capisce, al volgo sta bene la religione come impostura. Il libertino è il portatore di una verità che non conosce, che condivide con pochi e non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare, ed ecco perché è diverso il libertinismo nel 600 da quello del 700, perché questo non c'è niente da fare cambia nel 700, nel senso che il 700 ha un desiderio di riscatto, no? Ha un desiderio di illuminazione, no? Di gettare la luce di pochi, gettarla sul mondo e anche riscattare il cosiddetto volgo. Cosa hanno poi in comune? Un ideale di saggezza tipico dello spirito forte, infatti i libertini si chiamano anche spiriti forti, che non è comunicabile ai pedanti, non è comunicabile ai superstiziosi, agli asserviti al costume, ai dogmatici. Lo spirito forte va di pari passo con l'essere minoritario, no? Con questo gusto narcisistico, diremmo adesso, no? Per essere minoranza. Poi hanno in comune il costante riferimento alla natura come limite entro il quale spiegare tutti i fenomeni. E non solo per spiegare tutti i fenomeni, tutti gli eventi, ma anche gli eventi umani. Cioè natura anche come orizzonte proprio dell'uomo, solo la natura è l'orizzonte del vivere dell'uomo, non esiste un oltre, non esiste un al di là della natura. E, tant'è che appunto padre Garas afferma che per i libertini la natura è Dio. E Dio è natura. Ecco, questa identificazione della natura con Dio e di Dio con la natura troverà la sua più grande e straordinaria esposizione, proprio nella sua efficacia, nella filosofia, nell'etica di Spinoza. Poi, ecco, la teoria, questo sì, dell'uso, dell'origine dell'uso politico della religione, della religione come invenzione di uomini astuti, i profeti chiamati legislatori, i legislatori che sfruttano l'ignoranza per porre in nome di Dio un ordine sociale determinato, funzionale alla perpetuazione del potere, funzionale all'asservimento dei molti da parte dei pochi, e con un codice di valori e di norme positive, il cui unico scopo è quello appunto di essere al servizio del tiranno di turno. Tiranni e preti sono i nemici dei libertini. Non è un caso che Spinoza sia molto colpito dai libertini. Quest'anno viene fatto Spinoza, vero? Verrà fatto Spinoza. Non so in che termini verrà fatto, non lo faccio io, però preti e tiranni sono la peggiore stirpe, insomma, specie di uomini che ci possano essere secondo Spinoza. Tutto ciò è chiaramente eversivo. Tutto ciò è chiaramente eversivo perché uno, come ho già detto, distrugge il primato della civiltà mediterranea, dei suoi valori in nome dei quali, dicono i libertini, si sono fatte tante guerre. di valori che invece che portare alla convivenza pacifica all'interno delle società e tra le società ha portato alle guerre di religione. Non dimentichiamo che siamo all'epoca delle guerre di religione, finiscono nel 1648 le guerre di religione, sono guerre di Stato in formazione, però la religione ci mette del suo. Che l'intolleranza e i fanatismi sono la causa per l'appunto delle guerre e dei conflitti e di atrocità perpetrate in nome di valori che si credono assoluti e che in realtà sono semplicemente relativi. Poi appunto mettono in crisi, come ho già detto, il legame fino ad allora vigente di religione ed etica e creano il modello dell'ateo virtuoso, che per antonomasia sarà sempre Spinoza, per di più anche ebreo, quindi il peggio del peggio Spinoza. L'altro è il modello dell'ateo virtuoso, il modello dell'ateo virtuoso che trova dentro di sé e nella natura i criteri del buon comportamento, i criteri della morale. Quindi c'è una idea di autonomia, di libertà incompatibile con l'ordine del mondo, con l'ordine sociale vigente, incompatibile poi con il controllo, per la prima volta con la Controriforma, non solo sulle menti delle persone, ma anche sui corpi, perché con la Controriforma c'è tutto un controllo che prima non c'era, esatto, proprio sul corpo, sulla sessualità, eccetera. E quindi tutti quanti, i libertini, e poi crolla appunto l'idea della una superiorità dell'uomo su tutti gli altri esseri. Tutti quanti appunto sono d'accordo nel considerare sullo stesso piano tutti gli esseri viventi. C'è un tema particolare che nasce, che circola fra i libertini e che nasce anche a seguito della filosofia cartesiana, che è il tema dell'anima, il problema dell'anima delle bestie. E Cartesio dice che le bestie sono degli automi, senza anima, non hanno spirito, sono delle macchine viventi, ma non hanno né affetti né sentimenti né un briciolo di spiritualità, di intelligenza. Sono sostanza, diciamo, separata nettamente dalla sostanza spirituale di cui noi siamo parte. Ecco, questo tema è un tema molto interessante, molto dibattuto, dove invece i libertini dicevano che le bestie hanno l'anima, non si capisce perché le bestie non debbano avere l'anima. Fanno un processo in base al quale non solo l'uomo viene in un certo senso bestializzato, ridotto a bestia, non diverso, dicevo, dal pidocchio, e l'animale viene spiritualizzato, gli si attribuisce strumenti di razionalità, una razionalità ovviamente rapportata alla complessità del corpo, ma di una razionalità il cui unico criterio è la conservazione della vita. La razionalità, secondo i libertini, è uno strumento che serve semplicemente a vivere, che ha un unico scopo che non è teoretico, ma ha uno scopo pragmatico. E di conseguenza non esiste una differenza qualitativa, ma esclusivamente appunto di raffinatezza, semmai, di complessità fra la razionalità degli uomini e la razionalità delle bestie. E questo è un tipico: chi dice che le bestie hanno l'anima, ecco che è subito un libertino. Poi, vorrei andare avanti ancora 10-15 minuti se reggete. Un altro aspetto in comune è la critica al costume. La critica al costume è considerato il costume una seconda natura. L'idea che il costume sia una seconda natura è aristotelica. Nel senso che la prima natura è la prima natura, ovviamente, il mondo della necessità. La seconda natura diventa anch'essa un mondo della necessità perché domina l'immaginario delle persone, la mente delle persone e non ci si può sottrarre. Cioè, noi nasciamo in un mondo già strutturato di valori, di idee, di superstizioni, di teorie, eccetera, che conformano la nostra mente e ci dominano come un tiranno. Bene, l'esito di tutti questi tratti comuni dei libertini, che ho appena detto, dei libertini, e qual è il loro esito? È una forma di dissociazione tra un comportamento esteriore e un comportamento interiore, quello che ho citato all'inizio. All'esterno si rende ossequio al costume, ci si comporta, no, prudentemente come vuole il costume, ci si mette una maschera per interpretare, come dice Théophile de Vieux, la stolta commedia del mondo, e internamente ci si mantiene libera o si condivide in un cenacolo ristretto appunto le proprie teorie. E ovviamente è una doppia morale, una morale non solo doppia per il libertino che all'esterno è uno e fuori all'interno di se stesso e nella piccola cerchia è un altro, ma una doppia morale anche per il popolo che abbia pure la sua morale, noi abbiamo la nostra. Ecco, cosa dice il motto, il manifesto, insomma, di Libertini, di La Motte la Veille, è questo: nel giusto disprezzo di un secolo ignorante e perverso, godiamo dei veri solidi piaceri dei nostri colloqui privati. Riprendendo l'idea dell'amicizia di Epicuro e del circolo privato di pochi saggi che vivono, no, godendo dei piaceri della vita, un piacere però che non è la voluptas, non è il piacere godurioso, sì, del sesso, cibo, eccetera, come la Vulgata vuole, ma proprio sono i piaceri dell'amicizia in quanto tale, della teoria e di ciò quel po' che la natura dà. Ecco, un'altra cosa da dire in generale del libertinismo è che è un aspetto della crisi della coscienza europea ed è importante per il processo di laicizzazione, per il processo di laicizzazione della politica, del diritto, della morale. La critica libertina è una contro la morale, contro la religione, la società, le leggi, è una critica che vale sempre, tuttora, quindi vale tuttora, contro ogni ipotesi di stato etico. Uno stato si definisce etico, con la A maiuscola, quando si vuole un'autorità divina, vuole imporre una morale fondata su un presunto bene assoluto, oggettivo, per l'appunto divino. Con la rottura fra morale e religione, con l'idea che le morali sono relative, che tutte le religioni sono uguali, eccetera, e che la morale ha nel mondo la sua origine e nell'uomo, nell'anima, nel mondo e nell'anima la sua origine, ecco che rompono una volta per tutte con ogni forma di stato etico e costituiscono una critica a ogni forma di stato etico. Ecco, io se vorrei parlare 5 minuti del Teofrastos Redivivus, perché il Teofrastos Redivivo è scritto in latino, sono 2 volumoni grossi così, è un latino del 600, quindi per certi versi è facile rispetto al latino di Cicerone, e, però per certi versi è anche un po' difficile, e poi insomma... Ecco, è stato, non ha paternità, è anonimo e non si è mai saputo dare un'attribuzione. È stato edito nel 1659 ed ha avuto una grandissima fortuna. È stato veramente un caso editoriale più che nel 600, nel 700. gli illuministi francesi l'hanno letto. È stato molto, molto. È stato un caso famoso, si direbbe adesso, un caso famoso. Ecco, il Teofrasto Redivivus prende il nome da Teofrasto, Redivivo, Redivivo. Teofrasto chi era? Teofrasto è stato il primo allievo di Platone, poi di Aristotele, è stato colui che ha preso il posto di Aristotele alla guida del liceo e che ha preso per la primo, ha avuto tutti i libri della biblioteca aristotelica, era un botanico, geologo, naturalista, ha scritto un trattatello sui caratteri, divertentissimo, molto carino, e ha scritto peraltro un testo andato perduto, ma si sa che l'ha scritto, sulla divinità, sull'origine naturale degli dèi. Per questo Teofrasto, come naturalista, è redivivo, perché ecco che l'anonimo scrittore vuole parlare dell'origine naturale della religione degli dèi. Andiamo un po' avanti, no? In primo luogo, cosa fa? Questo libro è diviso in diversi libri, in tre. Il primo libro parla dei sapienti e dei legislatori, separa i sapienti dai legislatori. Detto in strucca velocissimamente, i sapienti sono coloro che seguono la retta ragione. La retta ragione, che è una ragione limitata, che si confina nel limite dell'esperienza e che quindi è saldamente radicata nella canonica epicurea, cioè nella sensorialità e nell'empirico. Ciò che non è sperimentale non esiste. Quindi Dio, che non è qualcosa di sperimentabile, di Dio non esiste. I sapienti sono atei, dice Teofrasto, dice qui il Teofrasto sulle Divinibus, sono atei perché finché non ci sono ragioni per dimostrare il contrario, cioè la ragione retta ci dice di essere atei. Quindi sono i sapienti da una parte, poi c'è l'opinione dall'altra. L'opinione è una deviazione dalla retta ragione. Dalla retta ragione, quando la ragione vuole varcare i limiti dell'esperienza e quindi si rende autonoma, ma rendendosi autonoma, cioè non rimanendo ben attaccata ai dati empirici, rendendosi autonomi comincia a costruire fantasie, favole, eccetera. Illusioni, figmenta. Sui figmenta, sulle finzioni, sulle favole, sui miti, i legislatori allungano la loro mano per imporre delle leggi, che hanno lo scopo di creare un codice di norme e di valori per assoggettare il popolo. Assoggettare il popolo è lo scopo di perpetuare se stessi come legislatori. Così nascono le religioni, da legislatori che hanno imposto delle leggi in nome di figmenta, di favole, di miti. Al confine, diciamo, un border fra il sapiente e il legislatore è Platone, che viene rivisto in chiave atea da Teofrasto, che rilegge tutta l'antichità in chiave atea, che dice che si propone scopo di fare una storia della filosofia in chiave atea. Questo è il suo. Per rompere appunto con l'idea della pia filosofia, per rompere con l'idea di una continuità della tradizione filosofica e cristiana, di una continuità tramandata, iniziata con Agostino, poi diffusa con la scolastica, eccetera. Continuità che sarebbe poi la realizzazione di un disegno della provvidenza e della grazia. Nulla di grazia, nulla di provvidenziale c'è nel mondo e nella natura, tantomeno nei classici antichi. E a proposito di antichi classici, vengono ripresi classici strani, insomma, che non si conoscevano più, Luciano, Plinio, i naturalisti in particolare. Bene, finisco. Platone sta una via di mezzo perché ha avuto paura, visto la sorte che ha fatto Socrate, ha avuto paura dei governatori del popolo e quindi ha creato una filosofia dei miti, delle favole, che insomma vanno incontro al popolo. In realtà i miti di Platone, dice il Teofrastus, miti sono perché sono falsi. L'idea che il mito sia un involucro all'interno del quale ci sia un nucleo di verità non regge. I miti sono refrattari ai discorsi razionali per il semplice fatto che sono falsi. Comunque a Platone va l'onore di aver detto una verità che sarà poi una verità di fatto, che cioè i legislatori hanno bisogno di inganni, di mendace, per governare ed educare. Lo dice chiaramente nella Repubblica e Machiavelli poi è un artista, no? In questo senso. Bene, vado avanti veloce, il secondo libro parla del mondo finisco solo, allora, prima c'è la religione, sempre nel primo libro, da dove nasce la religione? La religione nasce da un sentimento un po' di paura, un po' di ammirazione, e su questo sentimento quindi nasce in maniera naturale, da passioni dell'uomo e dalla natura dell'uomo che ha bisogno di speranza, che ha bisogno, che si appella, no, a qualcosa che possa dargli l'idea di non avere una fine irrevocabile. No? E dalla paura per i fenomeni naturali, in generale dal fatto che l'uomo è nudo e crudo nel mondo e che quindi ha bisogno in qualche maniera di rassicurazioni. Qui nasce la religione, i legislatori ne approfittano appunto per fare leggi sulla base di una presunta divinità. E poi i teologi, prima poeti, poi teologi veri e propri sacerdoti, inventano le favole, sono sempre più incredibili. Fra tutte le religioni sono tutte uguali, migliore la prima originaria, quella più naturale, più genuina, rispetto a tutte le altre che sono favole ancora più incredibili. Il secondo libro parla del mondo, parla appunto di come è fatto il mondo, una natura infinito di infiniti sul piano dell'immanenza eccetera, e serve questo naturalismo a criticare l'ipotesi creazionistica insensata dal punto di vista della ragione, perché dal nulla nulla si fa, ma viene criticata poi anche nella sua funzione, cioè l'ipotesi creazionistica è l'ipotesi che fa dipendere il creato e le creature da un creatore e quindi produce un modello di dominio e di dipendenza che viene per l'appunto riprodotto nella società. La società non fa altro che rispecchiare un modello di universo creato da qualcuno e quindi giustifica un potere assoluto considerato divino. Qui rovescia il Teofrasto Redivivo, rovescia l'idea, non c'è una divinizzazione del politico, ma c'è un uso politico del divino, c'è un'origine politica del divino, non un'origine divina del politico. Quindi questa è una critica estremamente importante che non poteva essere detta esplicitamente, cioè con nome e cognome. Quindi viene criticato mediante l'idea di un mondo eterno, infinito, posto su un piano dell'immanenza, anche ogni fine, mondano e ultramondano, ogni teleologia quindi, e ogni idea antropomorfica, antropocentrica, eccetera. E l'ultimo libro parla della morale. La morale, a partire da una legge di natura molto semplice, che è quella dell'amore di se stessi, conservare se stessi, e la definizione quindi di bene e male a partire da questa prima legge di natura, cioè bene ciò che conserva, Male è ciò che si oppone alla conservazione. Quindi un criterio per definire un comportamento esclusivamente di tipo utilitaristico. La retta ragione quindi segue l'istinto, il bene e la felicità. Obiettivo è il bene che coincide con la felicità. E quindi da qui, perché questo, il carattere innaturale di ogni del corpo politico, dove c'è un corpo di leggi che servono a garantire la subordinazione a qualcosa che in natura non esiste. Cos'è che non esiste in natura? Non esiste in natura il primato degli uomini sugli animali, non esiste in natura una distinzione servo-padrone, non esiste in natura una distinzione dominatori e sudditi. Quindi questo è il materialismo, il naturalismo del Teofrastus e di Vivo, serve a fare una critica della società, della disuguaglianza, società che è tale perché ha operato una, dice, inaudita violenza alla natura, un'inaudita violenza alla natura, però di fronte ai dati di realtà, cioè, non c'è altro da fare che questo, darsi mangiare, bere e sapere che non sesse moritur scogitare e pensare, insomma, pensare che noi moriamo. Con una differenza, che il cogitare la morte, sapere che noi siamo morti, non è il pensiero della morte nella prospettiva di una vita futura, ma il pensiero della morte in funzione del vivere bene. Siccome dobbiamo morire, dobbiamo vivere bene, perché l'unico orizzonte, no? possibile è questo, il presente, quello che ci è dato, il carpe diem di Orazio, no? E la vita buona è la vita appunto del saggio, che con il libertino si isola nel suo aristocraticismo, nella sua sapienza aristocratica, eccetera. Ho finito, ma devo dire una cosa sola. I libertini sono i primi critici dell'ideologia in senso marxiano. Marx è di là da venire. Però Marx dice, i libertini parlano della religione come ideologia, come un'ideologia, cioè come un insieme di idee che loro definiscono una menzogna, favole, eccetera, frutto dell'impostura di legislatori impostori, che però servono a nascondere il dominio degli uomini sugli uomini, servono a nascondere un assetto, a giustificare, a legittimare un assetto sociale, no? Dicendo che è divino. Ecco, l'ideologia, nel senso di falsa coscienza, nel senso significato marxiano, è proprio questo, un apparato di idee che si presume eterno e naturale e come tale tende a giustificare un ordine sociale determinato, nel caso di Marx, lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo e il dominio della classe borghese sulle altre classi. E con questo avrei finito. Sono sempre lunga, spero che siate riusciti a seguirmi, ma c'erano tante cose, ci sarebbero tante altre, tante cose da dire. Prego. Lei mi fa sempre paura, sa, perché...
Ma ricordi di questa introduzione che però chiaramente limitata all'ambito filosofico, è il fatto che si parla, se posso usare, un po' troppo dell'elitarismo, dell'aristocrazia, eccetera. Allora vi domando, ci sono degli studi, mi interessa tantissimo saperlo, fatti da moderni libertini, e credo che qui ce ne siano moltissimi, almeno in apparenza, perché c'è un senso di approvazione quasi ecclesiastico di questo ecclesiastico. Poi non lo so,
allora guardi,
aspetti, quello che volevo dire è questo, secondo me c'è una tendenza trasversale nell'ignoranza, un po' dimenticata, e quindi nel basso linguaggio, nel dialetto, eccetera, che è di un'iconoclastia ferocissima ed è praticata a livello assolutamente totale, si può dire, no? Nell'ambito della bassa popolazione cosiddetta. Ma questo libertinismo mi pare che sia invece molto presente, straordinariamente presente, proprio nel linguaggio dialettale, come per esempio anche in questa zona di caccia dell'ignoranza, come ha definita anche internet, dove invece pare che l'iconoclastia, la ferocia, la ribellione, eccetera, stia prendendo piede in un modo straordinario, basta vedere cosa succede nel Mediterraneo, non ci si dice che succede nel Mediterraneo, eccetera, eccetera. Quindi vorrei sentire cosa lei mi può dire sull'atteggiamento attuale della filosofia sul libertinismo, se ancora è vivo nell'ignoranza del dialetto e nella rete.
Cioè, no, dico, no, non lo so, ecco, non so rispondere a questa domanda. Io le posso dire non so rispondere veramente. Io le posso dire come storica della filosofia, studiosa di storia della filosofia, che il libertinismo è una filosofia di riscatto poi del mondo, della società, nell'illuminismo. Il libertinismo è stato utilizzato storicamente da Nietzsche per demolire la religione cristiana, che è il cristianesimo, che è un platonismo per il popolo, lo definisce lui. Di studiosi del libertinismo attuali c'è senz'altro Giulio Giorello. Giulio Giorello, che ha scritto un libro molto concettoso, molto difficile, appunto, sui libertini, la matematica, eccetera. Giulio Giorello è un ateo, peraltro. Il fatto che, non lo so io, non so rispondere a questa domanda, che linguaggio corrente sia con iconoclastico, che sia, che contenga proprio elementi anche blasfemi, eccetera, questo è compatibilissimo, benissimo, molto compatibile con la credenza in Dio, con la fede religiosa. Io, cioè, non lo so cosa dire, ma le bestemmie fa parte,
è tollerata, è trattato con ferocia da persone che sono poi credenti, eccetera. Insomma, una bestemmia,
la bestemmia, cioè,
è una ribellione.
È una ribellione libertina ed è anche una, forse, questo io non lo so, perché io, uno, non bestemmio, due, non sono credente, insomma, quantomeno la Chiesa Cattolica, ecco, non mi piace, diciamo che non mi piace. Ecco, però chissà che non sia anche una forma liberatoria, insomma, no liberatoria, proprio libertino, cioè, dà la possibilità di liberare. Poi sa, la Chiesa Cattolica perdona tutto, io posso essere il peggiore dei peccatori, ma se mi confesso e ripento l'ultimo secondo vado in paradiso, quindi posso anche permettermi, no, la doppiezza, la doppia morale, questo lassismo della religione, io penso che conceda queste cose. Cioè, posso dire che Berlusconi, che ha sempre praticato l'Opus Dei per fini suoi, ma il governo che non c'è più, di Berlusconi, era un governo di un libertino che la Chiesa, cioè, appoggiava. Quindi io, più che di libertini, in questo caso cercherei di vedere la Chiesa, no? Il comportamento e l'atteggiamento della Chiesa. Cioè, non, per quanto riguarda la rete, no, non so risponderle veramente, sa. Cioè, io non voglio offendere nessuno, ma di solito libertinamente sono esplicita, non ho bisogno di nascondermi, perché non c'è l'inquisizione e la censura. Ecco, spero, non credo che finirò sul rogo, almeno questo. D'altro canto, anche la libertà di pensiero, veramente mi è piaciuto molto questa, mi sono divertita da morire, ecco, mi sono piaciuta, mi piacciono, e questa critica veramente radicale che fanno alla società, all'assetto sociale, è una critica che sarà ripresa solo per, appunto, da Nietzsche, e da Marx, e poi per certi versi anche da Freud, ma tutta un'altra faccenda quella di Freud, ma Marx e Nietzsche. Ecco, quello che mi è piaciuto è come mettono in luce non solo l'assetto sociale, ma anche l'idea di un costume che è un tiranno e che fa sì che gli uomini si adattino e seguano tranquillamente questo tiranno e non siano i libertini del Seicento, dice non c'è niente da fare. I libertini del Settecento vuole liberare il popolo, comunque non siano scalfiti dall'idea di essere dominati da un tiranno com'è la cultura e il costume. E, no, perché adesso ci sono tutta una serie di ideologie che sono talmente pervasive e talmente uniche che non ammettono alternativa se non presso un ciclo di una minoranza di persone che possono dirsi, possono protestare, possono raccontare, sono liberi, tanto non hanno nessuna efficacia pratica, non servono a niente, non c'è niente da fare, c'è niente da fare. Allora io pratico il mio libertinismo, diciamo pseudo-erudito, perché l'erudizione di quelli me la sogno, ecco, tanto sapendo, per divertirmi, ecco, tanto sapendo che non c'è niente da fare. Non ho, il pessimismo, i libertini erano pessimisti, e non credo che ci sia molto da ridere. Ecco, condivido questa idea pessimistica sul mondo e sulla società.
Maschera.
I sacerdoti dico questo, poi saluto, vedo che state andando, in effetti non ci sono domande, dicono che suavemente sono con parole impongono suavemente impongono un jugum, un giogo terribile. Con parole impongono questo terribile gioco. Ecco.
Vedo una cosa che non avevo coraggio. Libertini e atei, c'è tanta.